La voce della gente. L'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio. A cura di Ajax, Asso Agenti.
E con noi, come di consueto, il direttore di tutto mercatoweb.com, Nicolò Ceccarini. Ciao Nick.
Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti ragazzi. Ben trovati.
È già collegato, ciao Nick, è già collegato al nostro ospite. Vai, parola a te.
Il nostro ospite che è un caro amico della radio, un caro amico di tutto Mercato Web, Davide Torchia. Ciao Davide, buonasera, ben trovato anche a te. Ciao Davide.
Buonasera, buon pomeriggio a tutti ragazzi. Grazie.
Buon pomeriggio.
E allora, caro Davide, noi come al solito diciamo con te, parliamo di tutto, di calciomercato eccetera, ma naturalmente come sempre no, c'è il dazio da pagare all'inizio, così almeno ci leviamo subito sempre il pensiero e poi andiamo a parlare liberamente delle nostre cose, anche diciamo così fuori dal calcio, dei nostri viaggi, turismo e allegati vari. Allora, mi sembra no, che ci eravamo sentiti diverso tempo fa, però comunque sia l'idea era sempre quella, insomma, rimaniamo sempre molto fiduciosi, no, sul discorso del rinnovo di Rugani, su questo si può stare tranquilli, insomma, mi sembra che tutti i segnali convergano, sta finendo la stagione, la Juve ora è concentrata sia sulla Champions League che sulla finale di Coppa Italia, poi insomma però diciamo che tutto va verso quella direzione, giusto, del rinnovo.
Ma siamo fiduciosi, abbiamo già insomma dei... abbiamo avuto un incontro che per me è molto positivo, aspettiamo che ci sia raggiungimento almeno dell'obiettivo della qualificazione Champions, perché è lo step che si sono dati giustamente il club per risolvere varie situazioni che hanno in pendenza, come parleranno con tutti penso dopo questo, però ripeto, siamo fiduciosi.
Perfetto, senti, visto che abbiamo toccato l'argomento subito diciamo della Juventus, caro Davide, io credo che tutto sommato, no, io ho questa idea, poi naturalmente vedo che sono un po' in controtendenza con l'idea generale, però secondo me Allegri ancora una volta sta facendo un buon lavoro, cioè nel senso che ha portato la squadra in finale di Coppa Italia, l'obiettivo era la Champions, è chiaro che ancora non ci sono certezze, però secondo me credo che debba essere giudicato positivamente questo allenatore, poi naturalmente tutti hanno la loro idea, però vorrei sapere il tuo pensiero, a me sembra che insomma ci debba essere una considerazione positiva su Allegri, ecco.
Ma sai, dipende molto da che cosa si chiede, no, a un allenatore. Logicamente la situazione attuale della Juventus, come sappiamo, non è una situazione che è stata molto lineare, oppure che ha potuto dare adito a mercati faraonici, no, per usare un eufemismo. E allora in questo momento di riassestamento totale si parte sempre dalle basi economiche, cioè che sono quelle della sostenibilità del club, come ha detto anche la proprietà, la sostenibilità del club è molto importante. Per rientrare in questa sostenibilità si deve cercare, come in questo sta facendo anche bravo Giuntoli, a cercare di non spendere molto o di rientrare in determinate situazioni economiche non in positivo, e qui si incastra anche la figura dell'allenatore, a cui gli viene chiesto un risultato che è quello. Era quello, dopo aver passato un anno fuori dalle coppe, non per colpa della squadra che c'era entrata a tutto merito, e rientrare in Champions League, e centrare la finale di almeno la finale di Coppa Italia, che è stata fatta anche questo perché comporta con la Supercoppa Italiana in Arabia altri introiti, centrare la situazione di entrare in... di entrare nel mondiale per club, che anche quello sappiamo che porta grandi situazioni economiche positive, e questa della Champions che è molto importante, e poi avere dei ragazzi tanti giovani che possano essere valorizzati facendo delle presenze in campo e portando a questi risultati. Questo è quello che gli è stato chiesto in linea di massima, adesso io non è che c'ero, però in linea di massima questo è quello, è l'obiettivo sportivo. Penso l'obiettivo sportivo in linea di massima il 90% è stato raggiunto, perciò l'allenatore ha fatto il suo dovere pienamente. Poi entrare nei campi, perché per come il tipo di gioco, giocare a 3 punte, a 2, a 7 o senza, non è una componente molto molto personale, no? Io vedo anche che tante volte dico, per ridere, e anche non tanto, che in genere da un po' di anni si è portato questa estetica del calcio, per cui il calcio deve essere bellissimo perché è uno spettacolo e tutto quanto, però non dobbiamo dimenticare che il calcio è fatto dai tifosi. I tifosi sono stati quelli, sono sempre stati quelli che vanno allo stadio per cercare di vedere vincere la propria squadra, che la propria squadra vinca e possa dargli soddisfazione in quello. E come dico, no? Quando anche nei bambini, quando uno ti chiama al telefono oppure passavi per strada nel paese e dicono: cosa avete fatto? Non si dicono mai come è andata la partita. La prima domanda è: che avete fatto? Poi dopo si giudica perché, per come, perché abbiamo preso il gol, perché l'abbiamo fatto. Però in genere non si sente mai dire: come avete giocato oggi? La prima domanda, che avete fatto? E uno risponde: pareggiato, perso, vinto. Perciò è, questo è fondamentale. Tornando poi, che poi siamo abituati, sono abituati in Italia a dare delle fotografie di certe persone che o certi componenti del calcio, tra calciatori, allenatori, dirigenti, che fanno quello, non sanno fare quell'altro, e che quello farà sempre quel piatto e il menù sarà sempre lo stesso, quando non è così, quando le partite vanno interpretate, perché dico l'ultima e poi mi taccio, sono stato un po' troppo lungo. Se la partita che ha fatto il Real Madrid contro il Manchester City, no? Cioè, l'avesse fatta Allegri o qualcun altro, sarebbe venuto giù l'impero. Invece è stata una tattica accorta di poter colpire l'avversario quando si poteva e l'ha portata a casa la finale. Solo questo.
Sì, condivido. Ragazzi,
in Spagna hanno fatto i complimenti, infatti, Torchi, a quel modo di giocare di Ancelotti, celebrato Re Carlo su tutti i giornali spagnoli, se posso dire. Cioè, io concordo con quello che ha detto lei, lì hanno fatto tutti quanti i complimenti,
no, ma infatti, scusa,
vedendo in che condizioni stava il Real Madrid e soprattutto il fatto che lo scorso anno avesse perso 4-0 e invece quest'anno si sono qualificati loro.
Cioè, io dico, no, al di là di tutte le tattiche, il gioco che si parte dall'alto, dal basso, tutto quello che volete voi, che capisco che sono tutti metodi per cercare di colpire il tuo avversario, perché è un duello. Non vedo io un pugile che quando va sul ring trova uno che ha un allungo maggiore andare a spada tratta avanti per andare giù al primo round. Cerca la propria tattica per mettere in difficoltà l'avversario, sminuire le proprie qualità e falsare le proprie qualità, capito? Le proprie sue. Non lo so, poi dopo tutti i discorsi vanno bene, ci mancherebbe.
Oh, a livello di metodo volevo chiederle, il metodo si prepara e si immagina già i metodi che vedremo il prossimo anno, già adesso. L'Inter ha ucciso il campionato, l'ha vinto con 5 giornate d'anticipo, consentendo pure alle avversarie di iniziare a lavorare ancor prima su quello che dovrà essere il prossimo anno. Secondo lei, a naso, chi sul prossimo calciomercato, adesso tolta l'Inter perché un paio di giocatori se l'è già presi, si è già mossa strategicamente meglio? Cioè, chi è che già ha le idee chiare su quello che dovrà andare a fare nella prossima estate? Lo possiamo già prevedere?
Allora, quella domanda è doppia qui, perché chi ha cercato già di prevedere tutto quello che può succedere? Quasi tutte. Okay. Chi si è mosso? Per me nessuno. Cioè, nel senso, ci saranno avuto i contatti, voglia di prendere giocatori e tutto, ma siamo in una condizione purtroppo che non è facile gareggiare con i mercati esteri, ma anche con quello interno in questo momento, e non vedo di avere una forza poi che diventa economica, perché parliamoci chiari, tante squadre inglesi, in questo caso, dove sono, diciamo, i più ricchi, levato l'Arabia Saudita, non è che non sbagliano, è che se io posso comprare 4 giocatori da 40 milioni, boh, ne potrò anche sbagliare uno, ma se ne azzecco 2 o 2,5, ho fatto già un bellissimo mercato. Ma nessuno si ricorda dei 60-80 che sono stati buttati. Da noi con 8 bisogna portare a casa il risultato. Io sono nel cuore di tutti i direttori sportivi o tutti quelli che devono fare queste cose qui. Non è facile, fermo restando che tutti quanti gli sportivi pensano a quello che si fa da oggi in poi, fermo restando che dovunque tu vada c'è una storia, cioè non ci sono squadre che partono da zero, ci sono squadre che partono magari da 25 contrattizzati, poi altri 10 che tornano dai prestiti e devi inserire, devi togliere, devi fare le rose, e non è assolutamente facile, perché andando sempre, andando nel gran parte dei casi dentro una riduzione economica anche degli emolumenti, insomma dei contratti, volgarmente parlando, dei contratti, quelli che avevi precedenti sicuramente guadagnavano di più. Allora devi cercare, consentite il termine, di smaltirle, non voglio essere offensivo per nessuno, però di smaltire,
diluirle, dai,
diluirle è il termine più esatto, scusate, ma io sai, no, sono da un po' più da marciapiede, allora è questo. Allora non è facile, perché tu non ti porti mai, non parti mai, come si dice in gergo, da 0 a 0. Parti che c'hai già 20 giocatori, devi sperare di averli tutti che ti interessano, che vanno bene all'allenatore, che sono nelle forze, però sappiamo che non sempre è così. Più spesso ne rientrano chi 3, chi 4, chi 5, chi 8 dai prestiti, e da lì devi cominciare a fare il mercato. E io dico sempre nella mia forma, ma ci sono 5 squadre che vanno al mercato per prendere un giocatore e venderne 5? No? I 20 giocatori che avanzano, chi li prende?
Ah no, certo,
è una questione
che...
anche, lo so, sì, non voglio, sì, non è che sto scatole, però è una questione anche matematica.
Sì, sì. Certo, ti volevo chiedere, Davide, invece due cose. Una, a proposito dell'Inter, su Sommer, da ex portiere, perché è arrivato quasi in sordina, come se fosse una scommessa. In realtà, insomma, mi pare che qualcosina aveva fatto nella sua carriera e poi l'ha confermato sul campo. E poi sull'Atalanta, visto che abbiamo parlato della Juventus, che è arrivata comunque in finale di Coppa Italia, se la vedrà contro l'Atalanta, se secondo te questa è la stagione buona per alzare un trofeo per l'Atalanta e per Gasperini.
Allora, per quanto riguarda l'Inter e Sommer, io sono d'accordo con te, non era, cioè, solamente uno sprovveduto poteva venire a dire abbiamo preso Sommer per tappare un buco. No, è stato preso un portiere forte, cioè di livello internazionale. Qui stiamo parlando di livelli internazionali. A livello internazionale sono portieri che sono conclamatamente di quel livello lì. Poi c'è quello, dice, a me piace più Szczęsny, a me piace più Sommer, però sono due portieri, per fare due esempi che abbiamo nel nostro campionato, di livello internazionale, dove li puoi vedere in altri palcoscenici, nel nostro, ecco, quello è il calciatore di livello internazionale. Perciò chi diceva Sommer, insomma, ha un po' partito in sordina, è stato uno poco attento, perché era un portiere che ha fatto poi quello per cui è stato preso, e tante volte anche qualcosina in più. Dobbiamo dire che non ha fatto una stagione da dimenticare, ma ha fatto una grande stagione, fa parte di tutti quelli dell'Inter che hanno fatto una grandissima stagione e hanno così portato questo risultato a casa con un ampio margine, perché effettivamente hanno dimostrato di essere i più bravi. Questo per prima cosa. E
sull'Atalanta.
L'Atalanta, noi parliamo sempre dell'Atalanta, sembra che avesse avuto un po' di flessione, ma il metodo Gasperini, il metodo club, perché non dimenticate, l'Atalanta è un club molto forte, guarda caso i fiori migliori vengono dove il campo è ben coltivato, cioè non vengono solo per caso. Perciò l'Atalanta ha strutture, società, comprato lo stadio, sono tutte cose che determinano anche poi i risultati, abbiamo visto, non basta comprare 11 giocatori e trovare un pallone. Allora, e loro stanno portando avanti. L'Atalanta, bisogna anche dire che ultimamente ha fatto anche un salto, il salto quello, non voglio parlare sempre di soldi, però il salto economico. Perché? Perché ha dovuto portare, per stare a certi livelli, a fare degli investimenti maggiori sui calciatori. Adesso l'Atalanta non c'è più il giocatorino solamente che viene dalla primavera o quello sconosciuto, prende dei giocatori e tiene dei giocatori di qualità che hanno dei costi anche ad un certo livello. L'investimento però porta, perché anche Scamacca, che per me, che lo dico da parecchio, è l'attaccante più forte italiano che c'è in maniera più assoluta, e per dire il numero 9, e Scamacca hanno fatto un tipo di investimento anche economico, un tipo di investimento sul contratto, e adesso sta dando dei propri frutti. Potrebbero vincere la Coppa Italia, perché sono una squadra pronta a tutto. L'unico non neo che può portare, che d'altronde, essendo una finale secca, primo può succedere di tutto, secondo poi incontro la Juventus che si è riordinata bene e arriva in un momento insomma di tranquillità, ha della qualità, è abituato a certi palcoscenici, e in più, sai, non avere Scamacca, sinceramente, io che facevo il portiere, quando sto di là, se mi squalificano Scamacca sono un pochettino più contento, se fossi
Juve,
ma è una cosa normale, no? Non è...
Su un altro portiere volevo chiederle, che ha esordito un po' a sorpresa perché ha sfruttato dei momenti di infortunio, di provvedelle, prima la febbre, prima del derby di Coppa Italia contro la Roma e poi quest'altro infortunio alla caviglia, parlo di Mandas, partito in teoria come terzo portiere della Lazio, è titolare ormai da un mesetto, che idea si è fatto? Prende tanti bei voti in pagella.
Ma sai, non è facile sostituire un provvedel perché è un pilastro fondamentale della Lazio, ha fatto benissimo, non era facile, ma è partito bene, sta facendo molto bene, come devo dire anche quello della Roma, noi vediamo che c'è stato un derby con due portieri che erano partiti super giù, se per non fare tutte e due il terzo
Svilare, certo
sì, e Vilar per me è molto forte, come è molto forte questo qui della Lazio. Sono due profili interessanti, anche se io continuo imperterrito a credere nella nostra tradizione di portieri italiani, perché ne abbiamo cresciuti tanti, ne abbiamo avuti tanti, e ce n'è qualcuno di molto bravo anche italiano.
Nick.
Volevamo fare anche noi a questo punto, visto che sta definendo il punto, allunghiamo, diciamo, mettiamo i due punti e quindi fai anche nomi se vuoi, sui portieri.
Sì, no, certo. Stanno... Tutti quanti vedono Carnesecchi che ha una buona struttura, ma è anche elastico, cioè è bello da vedere, no? Il portiere deve avere anche quella componente tecnica, non di saper fare con determinati modi anche le proprie parate, i propri gesti sportivi. E a me di Gregorio del Monza mi piace molto, molto.
C'è anche Caprile, è da Napoli? È già da Napoli?
Ma per me Caprile ci si può puntare, perché è un portiere di quell'età lì, quando è molto giovane, ma quando ha già fatto un campionato di Serie B da vertice in una piazza come Bari, che portava 40-50 mila persone allo stadio, è una piazza molto calda e molto difficile, che provoca molti stress, se riesci a gestirli, perché sai che il portiere non deve essere solo bravo a parare ma a gestire tutte queste cose, e lui l'ha gestito prima a Bari. Poi adesso comunque l'Empoli, in cui sta facendo bene, ha avuto un attimo anche lui di infortunio, cosa, è rientrato, sta facendo bene, se riesce a portare può essere un portiere che il Napoli ci può tranquillamente puntare, fermo restando che è il proprio portiere, Ammeret e tutti, bisogna vedere anche le situazioni di mercato e le situazioni contrattuali, no? Perché se c'è un portiere che ha 4 anni di contratto e non lo vuoi dare... magari quelli che arrivano dopo andranno in prestito, oppure c'è un'offerta importante per Meretta, allora potrei cambiare la strategia, che dice posso inserire il ragazzo, magari basso anche un pochettino i costi, punto sul futuro e ho un introito per Meretta, questo per fare un esempio.
Senti Davide, io ti faccio l'ultima domanda e la favola continua, o meglio, la favola ormai sta diventando realtà, non manca tantissimo al traguardo, ma Bologna l'anno prossimo e la musichetta della Champions sono un binomio estremamente fattibile, qui bisogna riconoscere che siamo di fronte a un'organizzazione, a una qualità, a una cultura del lavoro decisamente ottima, e quindi sì, il traguardo ora è veramente vicino, il traguardo è vicino.
Ma il traguardo è vicino perché in questo momento noi si parla sempre logicamente di grandissimo entusiasmo, no? Perché questo entusiasmo ti porta a sorpassare qualsiasi tuo limite della squadra in questo momento, perché sono quelli più difficili da incontrare, perché è una squadra che ha talmente dentro una verve, oltre a essere bravi e allenati bene, tutto quel che vuol dire. Poi si dimostra anche il fatto, e io lo dico nel bene, io non mi appello mai a fortune o sfortune, però dobbiamo dire che ci sono certe squadre che nelle annate, capitato a tutti, è capitato a me, è capitato a vederle, cioè nelle annate giuste succedono cose, cioè se tu guardi lo scontro diretto con la Roma, sono stati bravissimi e tutto, però in un periodo che all'inizio della partita la Roma poteva fare, ha avuto un paio di occasioni da rete abbastanza importanti, e il Bologna la prima volta che è andato là ha fatto un cross,
ha pescato un gol incredibile, no? Bellissimo, sono stati bravissimi. Cioè, quando fai così, poi comincia a venire fuori il gioco, vai un pochettino più sul velluto, e gente che ha grandissima ormai stima di se stessa, sa che anche nelle difficoltà e manca talmente poco che penso che ce la possano fare, e in questo aiuta anche il fatto che non dimentichiamo che quest'anno, avendo 5 squadre in Champions, sai, avere un posto in più su cui basare è importante, fermo restando che non è una squadra sicuramente che non farà calcoli e non si potrà permettere di far calcoli.
Sulle coppe europee, a parte il Bologna che arriverà probabilmente in Champions al campionato, ci sono Roma, Atalanta e Fiorentina che potrebbero centrare la finale, no? Adesso non ci sono squadre in Champions italiane, però mi sembra che ci sia una certa continuità guardando anche a quello che è successo l'anno scorso.
Sì, ecco, questo per dimostrare anche che non è vero che siamo il campionato più scarso dell'Europa, come qualcuno ci dipinge anche nel nostro, che gli altri giocano tutti bene e noi no, ma non mi sembra proprio così. Anzi, mi sembra che il livello medio-basso, se mi passi il termine, si sia alzato, e mi spiego meglio. Quest'anno, perché poi ci saranno talmente tanti scontri diretti, parlo della retrocessione, retrocederà sicuramente su 3 squadre, diciamo che la Salernitana la consideriamo andata, sulle altre 2 squadre, 2 squadre che sicuramente sono 2 squadre fatte bene in Serie A, non sono 2 squadre completamente sbagliate o completamente allo sbando, e retrocederanno delle piazze importanti, perché ci sono tanti scontri diretti, adesso non si può fare una classifica di merito, perché poi, e se voi notate, l'Empoli fa punti, il Frosinone non ha fatto punti a Napoli, l'Empoli li fa, cioè tanti fanno punti in questo momento, e la lotta sarà sempre, e chi andrà giù saranno squadre che sinceramente fatte non a risparmio, squadre buone per quel livello, perciò infatti vedete che le ultime stanno facendo dei risultati che fanno a discapito di quelle che ci stanno sopra. Vuol dire che questo divario non è così netto.
Bene, io un'ultimissima, Davide, se posso. No, una curiosità, perché volevo capire un tema molto generale, no? Magari sbaglio, però certe volte percepisco quasi una sorta di ritorno al passato, è ovvio, con dinamiche completamente diverse, siamo in un calcio che è molto distante, no, da quello degli anni 70-80, però vedo che il Bologna dopo gli anni 60 può ritornare, diciamo, in Champions League, il Napoli dopo 33 anni vince il suo terzo scudetto, vedo che anche sul campo si comincia a rigiocare a uomo, non so, più per necessità che per virtù, ma c'è qualcosa, cioè, che si sta un po' così, come
il
dire,
ciclico ripetersi della
storia.
No,
perché mi sembra che questa crisi economica stia ridando possibilità a squadre che si organizzano bene di poter fare risultati, cosa che a un certo punto, anni 90-2000, era impossibile, perché c'era un divario economico pazzesco.
Oh, allora, io sono sempre del parere, ho visto in tanti decenni di calcio che ho vissuto, che in genere noi, popolo, no, come dice, di inventori, navigatori, quando siamo nelle difficoltà, santi navigatori, santi un po' meno nel calcio, però navigatori e parecchi.
ma adesso si sente, dopo il pezzo che facciamo sulla Premier e sulla Liga, vedete che non ci sono santi manco nemmeno lì.
Ecco, yes. Appunto. E okay. Noi tiriamo sempre fuori qualcosa quando c'è nelle difficoltà. L'abbiamo visto anche dei risultati che sono stati fatti con la nazionale in momenti anche non belli del calcio italiano. Noi siamo bravi in questo, ed abbiamo tanti dirigenti capaci che sanno fare scouting, che sanno tirare fuori, sanno fare. Non credo che i nord europei siano molto più bravi di noi a fare queste cose, assolutamente. E allora tiriamo fuori qualche squadra, qualche giocatore. Quanti ne vediamo? Sappiamo tra le righe. In questo abbiamo una sorta di dirigenti, l'avevamo prima, li abbiamo ancora, e si può tornare a far vedere, si dimostra, come hai detto voi prima, l'anno scorso, cioè abbiamo preso grandi punti nel ranking perché le squadre sono andate avanti in Europa, e anche quest'anno stanno andando avanti. Poi da lì, dico io, da lì a entrare costantemente tra prime 8 più forti d'Europa con una o due squadre italiane, c'è un livello diverso e lì subentra anche gli ottani della benzina.
Ascolta benzina Davide, in 30 secondi, sì. La Fiorentina può vincere la Conference League?
Certo, perché l'esperienza che ha fatto nell'anno passato non sono buttate via, come la Roma che ha fatto l'anno, negli ultimi due anni nelle coppe, non sono completamente buttati via. Non è che se tu non la vinci non sei arrivato. Se l'Inter aveva la possibilità di andare avanti in quello scoglio, era una squadra importante in questo momento qui, avrebbe dovuto fare qualcosa del suo meglio. Ma ripeto, quella parte di consapevolezza che ti dà essere arrivata a quei livelli lì dà uno sprint in più, sono molto fiducioso.
Grazie benissimo. Mille Davide, è stato un piacere averti con noi come sempre. Grazie,
ragazzi. Ciao Davide, buona giornata.
Ciao, buon lavoro.
Grazie.
Grazie Nick, ovviamente buon lavoro. Tuttomercatoweb.com per tutte le news a 360 gradi. Un ovviamente campionato, calciomercato, calcio estero.
Calciomercato estivo,
sì, infatti.
Vedrai.
Vabbè.
Chi più ne ha più ne metta, non ci si annoia mai, perché i casini e i problemi, il lavoro da fare sono sempre tanti.
Sempre con la power bank attaccata al telefono, quella batteria, se potessi parlare quella batteria.
Ma se non avessimo tutto questo sarebbe una vita molto grigia. E allora divertiamo.
Nick, grazie e un abbraccio, buon lavoro.
Grazie a voi. Ciao ragazzi,
grazie.
Buon pomeriggio.
Ciao. A Niccolò Ceccarini, la voce della gente.
La voce della gente. L'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio. A cura di Ajax, Assoagenti.